quando può essere così
allora prendiamo ancora qualche minuto e cominciamo. Benvenuti a tutti quanti.
Sì.
Buonasera.
Ciao. Allora, il Portogallo, la cosa è qua, è entro il 31, non lo da oggi, ma anche in gennaio, mi date 400 euro. Ok, dati nome e cognome, fammi un direttivo. Mi hai mandato un messaggio WhatsApp. Ok, chiamo per il caso. Ciao. Bene, allora se siete d'accordo cominciamo. Se volete delle Bibbie, se non avete la Bibbia sul telefonino, ci sono lì, nello scaffale, quelle blu, così possiamo vedere il testo. In nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, amen. Rallegrati Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta tra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Santi e santi di Dio, pregate per noi. Bene, allora ben trovati. Domenica prossima, da una parte la seconda domenica del tempo di Avvento e insieme l'Immacolata. Per cui stiamo vivendo un tempo liturgico su cui si sovrappongono poi altri temi, no? Cioè, nel senso che appunto il primo abbiamo cominciato l'anno liturgico con la prima domenica di Avvento ed è cominciata anche la novena dell'Immacolata. Allora, ieri sono stato in una chiesa in un paese dove la chiesa è la chiesa dell'Immacolata e quindi anche la novena viene fatta in maniera ancora più diciamo, no? Più festosa, più impegnata, proprio per quindi con e poi tra l'altro il tempo di Avvento dal 16 di dicembre inizierà anche la novena del Natale si sovrapporrà ancora al tempo dell'Avvento, perché per esempio noi il 22 celebreremo la quarta domenica del tempo di Avvento e insieme siamo lì nella novena del Natale ormai alla fine. Ora, questi diversi piani di significato dobbiamo sempre cercare di tenerli presenti, no? Proprio per non perdere intanto l'importanza del tempo d'Avvento, come lo sapete, non tempo di preparazione al Natale, che è importante perché da una parte no, la nostra vita, il Natale, la pressione mediatica esterna, consumistica, e non solo la tradizione della preparazione della cosa fai, l'albero, il presepe, eccetera, eccetera, tutto questo che ha anche un valore di famiglia, così, e ci può far perdere di vista che il vero senso dell'avvento è ricordarci che siamo persone in attesa non del Natale, ma del ritorno del Signore Gesù. L'avvento, lo dicevo forse anche la volta scorsa, no? Allora lo ricordo semplicemente, no? Per alcuni doveva essere la fine dell'anno liturgico, non l'inizio, perché allora quel Cristo che noi proclamiamo re lo attendiamo. E l'avvento ci ricorda una situazione che è abituale del cristiano, non è che noi l'attendiamo solo nel tempo dell'avvento, è chiaro. L'avvento ci ricorda che siamo gente in attesa. E, però appunto questo tema poi anche di Maria, dell'Immacolata Concezione, ci può aiutare in qualche modo, no? Perché vedremo se in Maria contempliamo una integrità ricevuta per dono, dall'azione di Cristo, non avuta per merito perché Maria è diversa da noi, Maria è una di noi, ma noi contempliamo in Maria quello che Dio sogna per tutti noi, cioè di farci immacolati nel senso biblico integri, e non tanto immacolati bianchissimi, non so come potremmo dire, no? Cioè, come possiamo pensare, oppure pensare soltanto al discorso della sessualità, eccetera, eccetera. Ma persone invece capaci di vivere un'integrità laddove sperimentiamo il male come frammentazione, come divisione, come contrapposizione, no? Cioè fra i popoli, fra le persone e fra noi stessi, dove a volte ci accorgiamo che noi siamo i primi nemici di noi stessi, a volte. Allora, ecco, no? Quello che Dio vuole e noi crediamo ha cominciato a realizzare in Cristo, ha realizzato in Cristo, ma tendiamo che questa realizzazione si compia per tutti, e noi la vediamo realizzata in Maria, come primizia, come caparra, prima di darti tutto quanto ti do questa caparra per dirti, vedi, una di voi già partecipa a quello che Dio sogna per tutti, di poter essere integri, perfetti, immacolati. Allora, la prima lettura di domenica è tratta dal libro della Genesi, dal capitolo 3, e lo leggiamo. Naturalmente sappiamo che, e poi lo ricorderemo, è un pezzo del racconto più ampio, no? Dice, dopo che l'uomo ebbe mangiato del frutto dell'albero, il Signore Dio lo chiamò e gli disse, dove sei? Rispose, ho udito la tua voce nel giardino, ho avuto paura, perché sono nudo e mi sono nascosto. Chi ti ha fatto sapere che sei nudo? Hai forse mangiato dell'albero di cui ti avevo comandato di non mangiare? Rispose l'uomo, la donna che tu mi hai posto accanto mi ha dato dell'albero e io ne ho mangiato. Il Signore Dio disse alla donna, che hai fatto? Rispose la donna, il serpente mi ha ingannata e io ho mangiato. Allora il Signore Dio disse al serpente, perché hai fatto questo? Maledetto tu fra tutto il bestiame e fra tutti gli animali selvatici. Sul tuo ventre camminerai e polvere mangerai per tutti i giorni della tua vita. Io porrò inimicizia tra te e la donna, tra la tua stirpe e la sua stirpe. Questa ti schiaccerà la testa e tu le insiderai il calcagno. L'uomo chiamò sua moglie Eva perché ella fu la madre di tutti i viventi. E, ecco, vado a prendere un attimo il testo più ampio. Di per sé il testo sarebbe il capitolo 2 e il capitolo 3 della Genesi, quindi sono questi brani che ricordate sono brani sapienziali, cioè brani che attraverso racconti, narrazioni, vogliono parlare di cose vere della nostra esistenza, quindi non tanto la creazione come è avvenuta, ma tanto la nostra vita, le dinamiche della nostra vita, e di allora come di oggi. E quello che, così velocemente, semplicemente ricordo di questo brano è che credo che vogliano, chi ha scelto questo brano come prima lettura volesse un po' indicare, proprio in relazione anche al tema dell'Immacolata, è appunto quello che accennavo prima, il peccato come divisione, il peccato come frammentazione, e attenzione, non soltanto divisione, ma una divisione che mette due uno contro l'altro, no? Perché si può essere divisi, cioè chi di voi ha partorito di donne, a un certo punto siete state divise per la vita, no? No, qui è una divisione per la morte, dove quello che poi regna nei cuori è l'inimicizia. E questo a partire proprio da questa figura del serpente, che è naturalmente una figura, no? Un simbolo, di qualcosa che è nei nostri cuori e spinge all'inimicizia, al sospetto. È proprio vero che Dio vuole il nostro bene, è un po' quello che il serpente cercherà di dire alla donna, no? E attraverso il racconto del giardino, degli alberi, lo ricordo soltanto, no? Ma ecco, quindi questa inimicizia che divide, e se la relazione è la vita, perché nella scrittura c'è un Dio che è relazione, che apre relazione, che parla per la relazione, la creazione è un atto di parola che si rivolge a qualcuno, nel primo racconto alla terra, alla luce, ricordate noi 7 giorni, agli animali, alle piante, all'uomo, che all'umano, no? Che maschio e femmina li creò, quindi una relazione tra diversi che si parlano, che sono appunto in relazione, e questa è la vita. E anche nel capitolo 2, no? Questo umano che viene creato, e poi a un certo punto il Signore dice e considera, dice: non è bene che l'umano sia solo, voglio fargli un aiuto che gli sia simile, ricordate, questo aiuto che gli sia di fronte, che in qualche modo lo fronteggi, adesso come aiuto e adesso come aiuto contro, qui ci eravamo fermati altre volte, no? Quindi se la relazione è la vita, la divisione della relazione e la rottura della relazione è la morte, il peccato porta alla morte. E non so che idea vi siete fatti di peccato, quando andate a confessarvi, come vive, non dovete rispondere adesso, ma è semplicemente perché voi ci pensiate, perché no, noi siamo passati da un tempo in cui tutto era peccato, per cui prima del concilio i sacerdoti erano preoccupati per quando celebravano la messa, se poco sbagliavano nell'aprire le mani durante la preghiera, perché era peccato. Peccato, no? Ecco, vi dicevo anche che un anziano, adesso in cielo, questo gesuita anziano anni fa, mi raccontava che nel suo noviziato, ancora prima della Seconda Guerra Mondiale, il suo maestro dei novizi gli insegnava a tutti i novizi che erano lì che per la castità le donne andavano guardate qui, perché sotto assolutamente no, ma neanche sopra, perché gli occhi di una donna, le labbra. Per cui no, in questa cosa che tutto poteva essere peccato, sembra che questo sia, non ci ho provato, non so cosa dire, uomini provateci, però per dire, no, ecco, questo tempo in cui tutto era peccato, un altro tempo in cui peccato, no? Cioè, nelle confessioni molte volte le persone appunto chiedono aiuto e dire: padre, mi faccio una domanda perché io non so che dire, no? Non so che dire. Allora, il discorso è, cioè, intanto uscire da una concezione di un peccato moralistico, cioè dove il peccato, cioè il comportarsi bene ha un premio e il comportarsi male ha una punizione. Quando da piccoli la mamma ci diceva: fai il bravo, io ti lascio dalla nonna, però tu non farla arrabbiare. Se fai il bravo, quando vengo ti porto un regalino della serie, se fai il cattivo, niente regalino, no? Allora poi uno cresce con questa cosa e fa il bravo e non gli arriva nessun regalino, no? Fa il cattivo e non gli arriva nessuna punizione, cioè, allora tutto uguale. No, non è una questione di ricevere un premio, un regalo, e la questione è di camminare nella vita o nella morte. Perché cercare e tentare di vivere una relazione, no, porta vita. No, la chiusura, la divisione, l'inimicizia, e lo stiamo vedendo drammaticamente nel nostro mondo, ancora di più, no, crea morte. E allora questo serpente che presenta queste che fa per dividere l'uomo e la donna da Dio, e poi attenzione anche la donna e l'uomo fra di loro, perché quando a un certo punto la donna crede al serpente e crede alla perversa immagine di Dio che il serpente porta, perché il serpente prima denigra Dio, no? Presentando, dando delle perverse immagini di Dio. No, è vero che Dio ha detto che non vuole che tu mangi di nessun albero del giardino? La donna cercherà di dire: no, guarda, degli alberi, ma di uno, no. E poi il serpente dirà: ma guarda, che perché la donna dirà: perché se noi ne mangeremo, certamente moriremo. E il serpente continuerà dicendo: guarda, no, non morirete affatto. No. Anzi, Dio sa che se tu ne mangiassi, diventeresti come lui, no? Conoscendo il bene e il male. Attenzione, non entro, è un testo molto complicato, per cui non entriamo, cioè pigliamolo per quello che... Poi una volta magari si potrebbe anche approfondire, ma è complicato. Però ecco, per dire, è un'altra perversa immagine di un Dio che non vuole che tu diventi come lui. Cioè, no? Lui sta nei cieli, lui vive, no? E tu stai sotto, e ogni tanto spesso hai bisogno di lui, no? Devi star sotto. Ma se tu diventi come lui, non hai più bisogno di lui. E se non hai più bisogno di lui, lui muore. Allora il serpente arriva a dire che chi veramente ha paura di morire è Dio, che ha bisogno di qualcuno che stia sotto per lui stare sopra. No? Perché nel momento in cui, no, tutti sono indipendenti, liberi, lui non ha più senso, non ha più ragione di esistere. È il Dio della bramosia, tra l'altro, che vuole essere tutto lui, avere tutto per sé, e tutto lui. E la donna e il serpente accolgono questa perversa immagine, per cui non si fidano della parola di Dio che gli aveva detto: di tutti gli alberi potrei mangiare, ma di uno solo, e qui sarebbe da spiegare il perché, ma non lo faccio. E quindi si dividono da Dio, non si fidano più di lui e della sua parola, e notate, e vanno subito in cortocircuito anche fra loro, perché dice: allora la donna vide, versetto 6 del capitolo 3, che l'albero era buono da mangiare, gradevole agli occhi, desiderabile per acquistare saggezza. Prese del suo frutto e ne mangiò, poi ne diede anche al marito che era con lei, e anche egli ne mangiò. Notate, non mangiano insieme. Non dice: la donna prese e ne mangiarono. La donna prese e ne mangiò. E poi, cioè, come dire, questa rottura della relazione con Dio diventa, no, anche rottura della relazione con l'altro. No? E poi, ecco, venendo al brano più i versetti più del brano che ci viene proposto. Nel versetto 8 dice: poi udirono la voce dei passi del Signore Dio che passeggiava nel giardino alla brezza del giorno, e l'uomo con sua moglie si nascose dalla presenza del Signore Dio in mezzo agli alberi del giardino. Ma il Signore Dio chiamò l'uomo e gli disse: dove sei? Rispose: ho udito la tua voce nel giardino, ho avuto paura perché sono nudo e mi sono nascosto. E fra l'altro qui c'è una cosa carina nel senso che poi udirono il rumore dei passi del Signore Dio che passeggiava nel giardino, e non è una traduzione letterale. Perché? Perché in ebraico c'è scritto: poi udirono la voce del Signore Dio che passeggiava nel giardino, no, alla brezza del giorno. Tant'è vero che quando il Signore lo chiama, Adamo non dice: ho udito il rumore dei tuoi passi. Cosa dice? Ho udito la tua voce nel giardino. Perché non è stata tradotta letteralmente? Perché, abbiamo pazienza, speriamo non infinita, cioè le traduzioni, come dire, cercano di tener conto anche di quella ignoranza biblica non colpevole del popolo di Dio e di tanti preti. E per loro è un po' più colpevole, per chi avrebbe dovuto studiare e non studia. E il testo è interessante, no? Cioè, udirono la voce del Signore Dio che passeggiava. E già la tradizione ebraica si domanda su questa stranezza, no? Perché dice: una voce può passeggiare? E si rispondono: sì, perché tu cammini e la voce di Dio è dentro di te. Bellissima questa interpretazione, no? E nel nostro cuore, e nella nostra coscienza, no? La voce di Dio che passeggia in quel giardino che è il nostro cuore. E allora questo, vedete, quest'uomo che ha paura, no, di questo, ormai di questa immagine di Dio che lavora nel cuore, per cui il sospetto su Dio fa paura, e poi dice, il Signore dice: chi ti ha fatto sapere che sei nudo? Hai forse mangiato dell'albero di cui ti avevo comandato di non mangiare? Rispose l'uomo: la donna che tu mi hai posto accanto mi hai dato dell'albero, io ne ho mangiato. Notate, anche qui si vede la divisione, come lavora. Perché intanto Dio pone una domanda chiusa. Avete studiato, vi ricordate, domande aperte, domande chiuse. No, le domande chiuse sono quelle che prevedono solo due tipi di risposta. Sì, no. Però l'uomo è creativo. Nel senso che hai mangiato, gli sta dicendo Dio. E l'uomo cosa fa? La donna, no, che tu mi hai posto accanto e mi ha dato dell'albero e io ne ho mangiato. Della serie: io sono un povero innocente, la colpa è della donna. Voi donne siete la colpa, no, cioè la rovina di noi uomini. No, noi non riusciamo a fare a meno di voi, però, per cui la donna, attenzione, che tu, sì, di tu, no? Cioè, quindi lo scarica, l'accusa, il tentativo di salvarsi dando tutta la colpa all'altro, è alla donna. Ma la donna che tu mi hai dato. Cioè, come dire, sei tu Dio. Che è sempre così, no? Noi riteniamo Dio sempre responsabile di tutto, no? Tutto quanto è, eccetera. E quindi vedete questa divisione. Non più comunione, eccetera. E poi ecco il Signore che, poiché tu hai fatto questo al serpente, qui fra l'altro parlerà prima l'uomo, parlerà alla donna, e all'uomo e alla donna non saranno maledetti, ma è il serpente che viene maledetto. Che attenzione, la maledizione nella Bibbia non è una maledizione, come dire, no? Quando si va dal mago, dalla maga, per farsi fare una fattura contro le maledizioni, no, più o meno pagando un po' di soldi, no, perché c'è i miei nemici che mi mandano le maledizioni, quindi quasi come frecce scagliate che uno deve, no? No, no, e nella Bibbia è un rivelare il male di cui si è portatori, perché mentre a noi piace nascondere il male, se volete tanto, no? Anche nella nostra Italia, attraverso la propaganda, attraverso le fake news, il male viene nascosto, non si fa vedere. Potremmo avere tanti esempi che naturalmente vediamo in maniera, no? E la Bibbia rivela il male. La Bibbia sa, come dire, dire male del male. Rivela il male. E allora questo serpente che è divisore, che è portatore di morte, sul ventre camminerai e polvere mangerai per tutti i giorni della tua vita, no? Il male, si combatte il male non per essere bravi, si combatte il male per essere vivi. Anche noi cristiani siamo impegnati nella lotta personale con gli altri contro il peccato, non per essere dei bravi e poi ricevere il premio, ma per essere già qui, no? Provare a essere un po' più vivi e uscire dalla morte. E poi ecco questa parola, che no, c'è una parola di speranza, no? Io porrò in inimicizia fra te e la donna, fra la tua stirpe e la sua stirpe. Attenzione, fra te e l'umanità. In qualche modo, no? Cioè, come dire, l'umanità non è per la morte. L'umanità non è stata fatta per il male. Per cui c'è come anche vedete, se a volte vedendo tante situazioni che oggi vediamo tante volte sotto i nostri occhi, di queste guerre, di queste situazioni che ci fanno paura e che sono vicine, a volte uno può dire ma l'uomo è malvagio, la natura dell'uomo è cattiva. Beh, la scrittura non la pensa così. Nel senso che se, quando diciamo natura intendiamo il vero essere, il vero essere dell'uomo è quello che si realizza in Cristo, innanzitutto per noi cristiani, che era vero uomo. Quindi la natura non tanto come qualcosa che c'era all'inizio, poi si è rovinata, no? Ma come qualcosa che sta davanti a noi. Che in Cristo noi abbiamo speranza, perché Lui ce l'ha promesso e Lui è con noi, di poter un giorno realizzare, anche se in certi momenti ci sembra veramente impossibile che questo accada. Ma la vera natura è davanti. Per cui, e la vera natura è quella, come dire, quello che poi nel primo capitolo della Genesi viene tradotto con e vide che era cosa molto bella, no? Molto buona, e che in realtà in ebraico è un grido di gioia. Tov meod, mentre per tutte le altre è tov, cioè buono, bello, tov meod, molto bello. Cioè è un Dio che... io qualche volta che non sempre le icone che faccio alla fine mi piacciono, cioè nel senso che no, però ce ne sono alcune che dico ma mi stupisco, cioè sono contento. Allora questo Dio artigiano, questo Dio creatore, questo Dio artista che no, di fronte alla sua creazione gioisce e dall'uomo dice è molto bello. Però soltanto che quest'uomo si realizza nel nuovo Adamo, che salva anche l'antico. Ora, la seconda lettura noi l'abbiamo invece da la lettera agli Efesini, lettera di San Paolo Apostolo agli Efesini. Sono alcuni versetti del capitolo 1, dove dice: benedetto Dio, Padre del Signore nostro Gesù Cristo, che ci ha benedetti con ogni benedizione spirituale nei cieli in Cristo. In Lui ci ha scelti prima della creazione del mondo, per essere santi e immacolati di fronte a Lui nella carità, predestinandoci a essere per Lui figli adottivi mediante Gesù Cristo, secondo il disegno d'amore della Sua volontà, all'ode dello splendore della Sua grazia, di cui ci ha gratificati nel Figlio amato. In Lui siamo stati fatti anche eredi, predestinati secondo il progetto di colui che tutto opera secondo la sua volontà, a essere lode della sua gloria, noi che già prima abbiamo sperato in Cristo. Vedete, l'inizio della lettera, nel primo versetto che non ci hanno messo nella lettura, che è peccato però, cioè, però sempre sapete che i liturgisti erano sempre molto attenti a non farci perdere tempo, no? Perché il tempo è prezioso. Però lo leggiamo, perché il primo versetto è: Paolo, apostolo di Cristo Gesù per volontà di Dio, e i santi che sono a Efeso, credenti in Cristo Gesù. Grazie a voi e pace da Dio, Padre nostro, e dal Signore Gesù Cristo. E poi benedetto Dio, Padre. E, solo una piccola nota per dire, sapete che la lettera agli Efesini che ci viene presentata di Paolo è una delle lettere che non si sa, molti mettono in dubbio che sia di Paolo, no? Perché solo una piccola, così non mi fermo, ma nel senso che noi, tra gli studiosi, alcune vengono indicate proprio sicuramente di Paolo, la lettera ai Romani, la prima ai Tessalonicesi, la prima lettera ai Corinzi, sono una serie di lettere che gli studiosi ci dicono, è Paolo, qui è Paolo di Roma. Le altre, tra cui la lettera agli Efesini, non si sa quanto sia scuola paolina, che non significa che non ci sia stato anche una, anche perché le lettere venivano dettate, pensate soprattutto anche quando Paolo era in carcere, per cui Paolo può aver dato delle indicazioni, delle che un altro, suo discepolo fidato di Paolo, che sapeva, che comprendeva bene, mette giù, però poi si nota. In più, un'altra piccola cosa, questa lettera agli Efesini era una lettera circolare, nel senso che noi abbiamo trovato dei codici in cui c'è questa lettera poi agli Efesini, no? Cioè, che, ai santi che sono a Efeso, ma in altri codici c'è scritto ai santi che sono a, ed è lasciato vuoto. Allora ci fa capire che era una lettera circolare che poi a ogni comunità che arrivava ci metteva, no? È dato, si è stilato, andato un po' per le diverse comunità, no? Che, eccetera, interessante. Allora, notate, Paolo in questa lettera comincia con una benedizione. Benedetto Dio Padre del Signore nostro Gesù Cristo, che ci ha benedetti con ogni benedizione spirituale nei cieli in Cristo. E la benedizione non è immediatamente la benedizione che, non so se l'avete fatto, ma non, tenetelo per voi, quando avete comprato la macchina siete andati dal prete per chiedere la benedizione, no? Cioè, perché non basta l'assicurazione, meglio che magari gli diamo anche una benedizione. E come una forma di protezione, qualcosa di un po' più o meno magico, che non so se ci credo, ma in ogni caso è bene farlo, e, no, che protegga, no, la macchina appena comprata. E la benedizione nella Bibbia era il modo per dire grazie, nel senso che la parola grazie nella Bibbia non c'è, perché la parola oggi moderna con cui gli israeliani ebrei si dicono grazie, todà, non c'era, ma questo non significa che allora non ringraziassero, ringraziavano benedicendo, no? Per cui qualcuno sentiva, no, aveva qualcosa di bello, nasceva un figlio, no? E ringraziava Dio, come diceva ti benedico, no, Signore, per, e ti ringrazio. Oppure voleva ringraziare una persona, diceva: guarda, benedetta tua madre e tuo padre che ti hanno messo lì, no, benedetto, cioè. Quindi era un modo per benedire. Non so se vi ho raccontato già che ancora oggi c'è un gli ebrei osservanti, gli ebrei credenti, sono tenuti a dire un numero considerevole, credo più di 100 benedizioni al giorno, ringraziare Dio più di 100 volte. La maggioranza di queste sono nelle preghiere, per cui poi altre devono trovare motivi per... E allora c'era una storia di un rabbino che aveva anche diversi discepoli, e che questo qui ringraziava sempre, sempre, sempre. Però un discepolo diceva: possibile che questo in qualche occasione non si arrabbierà e non ringrazierà? No, possibile che, cioè, perché lo vedeva perfetto, che ringraziava sempre, ringraziava sempre. E lo discepolo aspettava, no? Per cui una volta camminando per la strada, sulla giacca del rabbino cade un regalo di un piccione, no? E allora e sporca tutto, no? Per cui il discepolo dice: adesso, no? Allora il rabbino si ferma e dice: benedetto sei tu, Signore, che non hai dato le ali alle vacche. Questo era la... E quindi ringraziare, vedete, no? Per cui Paolo inizia ringraziando Dio, ringraziando da parte di coloro che hanno trovato grazia, che ci ha benedetti con ogni benedizione spirituale in cielo in Cristo, cioè coloro che hanno sperimentato una grazia, e la grazia è un modo per dire un dono d'amore, un affetto, qualcosa che ti viene donato per amore, no? Sei stato graziato, sei stato amato, no? Allora possono ringraziare. E vedete, no? Infatti, cioè, alla celebrazione eucaristica, nell'antichità, non partecipavano tutti, partecipavano solo i battezzati. Coloro che invece si avvicinavano, erano interessati, cominciavano un cammino di catecumenato per scegliere di diventare cristiani, non partecipavano, partecipavano poi a un certo punto solo all'inizio, alla liturgia delle parole, e poi venivano, ascoltavano e poi venivano rimandati. Ma non per una cosa di iniziati, ma per una pedagogia d'esperienza. Per poter tu renderti conto, fare esperienza della grazia che hai ricevuto, dell'amore che hai ricevuto in Gesù e del voler quindi appartenere a Lui, il battesimo. Oggi, dove tutto questo è un po' incasinato, no? Questo, però profondamente, no? Chi ha fatto esperienza di aver ricevuto può dire grazie. Anche a noi sarà capitato, a me è capitato qualche volta, dato che noi, come dire, noi siamo abituati e siamo stati educati giustamente dai nostri genitori a ringraziare, no? Per cui, come voi avete fatto con i vostri figli, hai detto grazie, ehi, vuoi dire grazie, il bambino torna, no? E cioè, però, ed è giusto, questo qui, no? Solo che ci è capitato qualche volta che quello che abbiamo ricevuto, quello che abbiamo sperimentato, abbiamo sentito veramente di essere stati oggetti di una benevolenza, di un no, che all'altro che diceva no, noi gli abbiamo detto: guarda, no, io sento nel cuore di dirti grazie e te lo devo dire, perché devo veramente ringraziare te, ringraziare Dio di questo che è accaduto, quello che mi hai donato. Quando il ringraziamento sale dal cuore per l'esperienza ricevuta, per cui vedete, benedetto Dio che ci ha benedetti, ringraziamo Dio che ci ha graziati con ogni grazia vitale, spirituale. Attenzione, spirituale non significa spirituale. E dice: vabbè, qualche benedizione materiale mi sarebbe pure servita, cioè, un po' di soldi, un po' di cose, no? Cioè, no, no, spirituale significa di relazioni, di vita. In Cristo siamo stati, no, graziati per la vita, abbiamo ricevuto lo spirito della vita che ci apre relazioni. E notate, Lui ci ha scelti prima della creazione del mondo per essere santi e immacolati di fronte a Lui nella carità, no? E anche qui ci ha scelti, attenzione, poi dopo dirà predestinati, non significa la predestinazione, eccetera, nel senso che ci ha voluti fortemente, ci ha chiamati alla vita fortemente perché ci vuol bene, a essere santi e immacolati nella vita. E pensate, no? Questo il Signore ci vuol fare, santi, fra l'altro santi, avete sentito che Paolo chiama quelli a cui si sta rivolgendo santi. Anche nella prima lettera ai Corinzi, dove poi quelli li farà, no, li farà proprio neri sulle cose che gli dirà, però nell'inizio dice santi, no? Santi per vocazione. Cioè voi siete stati inseriti in Cristo, il santo, per diventare santi. E diventare santi, ci siamo detti altre volte, non è diventare perfetti, no, come a volte ci presentano i santi, ci hanno presentato i santi, ma che è un modo di presentarceli, la loro vita aveva anche le loro contraddizioni, però forse loro sono riusciti a coinvolgere tutto, anche le loro contraddizioni, in quell'esperienza che anche noi sentiamo di desiderare, e in questo io leggo la santità, cioè in quell'esperienza che a volte ci è capitato, stando vicino a una persona a cui vogliamo bene e che sta male, che sta vivendo una situazione di malattia, di prova, su cui noi non possiamo fare niente, e noi che cosa le abbiamo detto? Più o meno una cosa del genere. Guarda, io ci so. Sono con te. Non ti lascio. Poi ce l'abbiamo fatta, non ce l'abbiamo fatta, no? Ma quello abbiamo desiderato dirgli nella vita. Che noi volevamo essere con l'altro, no? Volergli bene, in una presenza che non venga a me, in una relazione che non... Questa è la santità. Questa è la santità. Allora Dio... Perché Dio è così. Perché Dio è così. Perché Cristo ci ha amati fino alla fine tutti. No? Non so se capita anche a voi, ma anche a me. Io vedo come quando guido a Bari mi trasformo. Cioè, no, tutto quello che c'è di più negativo viene fuori, no? Per cui veramente poi devi stare, cioè, perché lo sappiamo bene, bene perché. Cioè, continuare a voler bene e continuare a cercare giustizia, cioè vie giuste, non essere ingiusto come l'ingiustizia che subisci, questo è quello che Gesù ha fatto con noi. E allora in questo c'è la santità a cui lui ci sta chiamando, no? Santi e immacolati, ce lo siamo già detti, no? Cioè questa integrità. E questo facendoci figli adottivi, mediante Gesù Cristo, figli nel Figlio. Gesù è l'unigenito del Padre e il primo tra molti fratelli. È il primo tra molti fratelli. Perché lui ci ha narrato il Padre facendosi fratello di tutti, anche dei suoi nemici, facendosi fratello di tutti. E figli adottivi non ci appaia niente di meno, no, di quello che a volte, no, oggi più tranquillo, no, penso che si vive l'adozione come un fatto molto più, però ricordate, mi ricordo mia nonna, mia mamma, che nel paese a volte quando si doveva dire che quella è adottata si alzava la voce, no? E si diceva quella, e non si diceva ad alta voce perché era qualcosa, no, di meno, cioè sa, figlia propria, invece. E ora, se è vero che, appunto, è vero che l'adozione significa venire da percorsi dove ci sono state delle cose, che, no? E quindi, però, è anche vero che noi sappiamo non basta il sangue, che pure è necessario, per fare figli e padri e madri. Non basta. Se non c'è l'amore, sappiamo che tanti hanno messo al mondo figli così. Per sbaglio, senza mai, ed è come se non li avesse. E dall'altra parte, uomini e donne che magari per scelta o perché la vita è andata così, non hanno messo al mondo figli e hanno amato, sono padri e madri di tanti. Allora non è niente di meno, no, di quella La cosa è che Gesù è figlio per natura, noi lo siamo per dono. Ma lui ci coinvolge in questa paternità di Dio, che è Padre nostro, e quindi nella nostra relazione di fratellanza. E quindi, eccetera. Ora, ultimo, ecco, no, il brano del Vangelo che conosciamo, da Luca 1, 26-38, e dice che in quel tempo l'angelo Gabriele fu mandato da Dio in una città della Galilea chiamata Nazareth a una vergine promessa sposa di un uomo della casa di Davide di nome Giuseppe. La vergine si chiamava Maria. Entrando da lei disse: rallegrati piena di grazia, il Signore è con te. A queste parole ella fu molto turbata e si domandava che senso avesse un saluto come questo. L'angelo le disse: non temere Maria, perché hai trovato grazia presso Dio. Ed ecco, concepirai un figlio, lo darai alla luce e lo chiamerai Gesù. Sarà grande e verrà chiamato figlio dell'Altissimo. Il Signore Dio gli darà il trono di Davide, suo padre, e regnerà per sempre sulla casa di Giacobbe e il suo regno non avrà fine. Allora Maria disse all'angelo: come avverrà questo, poiché non conosco uomo? E rispose l'angelo: lo Spirito Santo scenderà su di te e la potenza dell'Altissimo ti coprirà con la sua ombra. Perciò colui che nascerà sarà santo e sarà chiamato figlio di Dio. Ed ecco, Elisabetta, tua parente, nella sua vecchiaia ha concepito anch'essa un figlio. E questo è il sesto mese per lei, che era detta sterile. Nulla è impossibile a Dio. Allora Maria disse: ecco la serva del Signore, avvenga per me secondo la tua parola. E l'angelo si allontanò da lei. E intanto, una piccola cosa, magari se anche nel periodo natalizio avete un po' più di tempo, leggetevi il Vangelo di Luca, che tra l'altro sarà il Vangelo dell'anno che seguiremo, dell'anno liturgico. Perché, tra l'altro, anche leggendo questi primi, anche il primo capitolo proprio, il secondo, i cosiddetti Vangeli dell'infanzia, si vede che Luca ci presenta dei dittici. Cioè il Vangelo non comincia con questo brano. Il Vangelo comincia con un'altra annunciazione, Zaccaria, di Giovanni, e a cui Zaccaria non crede. Questo è il racconto, no? Immediatamente c'è il racconto dell'annunciazione. Poi più avanti si parlerà della nascita di Giovanni e della nascita di Gesù, con i due cantici, no? Poi quello di Maria, che sarà prima, quando va da Elisabetta, e poi quello di Zaccaria. E quindi un po' dei dittici che si danno significato, cioè il fatto che si comincia a Gerusalemme, si comincia con gli uomini e con i preti, che tra l'altro Zaccaria è un prete giusto, no, una garanzia, cioè un uomo che con sua moglie erano giusti e avanzati negli anni, ci dice, quindi non delle persone malevole o delle persone false, ma giuste e avanzate negli anni. Solo che a Dio va male nel senso che l'annuncio non viene accolto, no? E l'angelo gli dice a Zaccaria, dice: ma come sarà possibile questo, mia moglie è anziana, cioè, no? E l'angelo dice: oh, io faccio il mio mestiere, io sono Gabriele e sono venuto soltanto a mandarti il, no? Per cui il figlio ti sarà dato, che tu creda o no. Eccetera, ma tu sarai muto, eccetera, eccetera. Qui questa scena che noi vediamo si gioca sui contrasti. Gerusalemme, Nazareth. Attenzione, Nazareth per noi è Nazareth. Oggi è una città palestinese israeliana di quasi 70.000 abitanti e quindi Nazareth, poi sai, casa Nazareth, le suore di Nazareth, Radio Nazareth, eccetera, eccetera. Noi abbiamo tutte le cose di Nazareth, cose di Nazareth, Nazareth. Ma per avere un po' invece il confronto al tempo in cui Luca scrive, e dovrebbe essere tra Gerusalemme, Roma, non lo so, più ancora che Roma, New York, no? Oppure una città dell'impero e così, e più, meglio no, non era proprio la città, però la città è molto importante per gli ebrei, e un villaggetto di 200-400 persone mai citato nell'Antico Testamento, se non fosse che Maria stava là, noi Nazareth non saremmo neanche cosa, mai citato. E in più, con anche una, vi ricordate Natanaele di Rama, che può venire di buona Nazareth, no? Tutti i paesi, in genere, non so, Bari è la città, per cui la città non teme la concorrenza. Ma Grottaglie aveva vicino di Castiette, Villa Castelli, con tutto, l'amicizia, che noi diciamo, ehi, ma tu, oppure di Sceglie Messapica, che quando ero ragazzo diceva, ma tu proprio di Sceglie, sì. Che però sia Villa Castelli sia Sceglie oggi sono più avanti di Grottaglie. Ma ogni paese c'ha il suo che denigra, no? Per cui Nazareth era un po' così. In più, anche qui Maria, cioè qui mettete tra parentesi che Maria per noi è Maria, per cui, no, Maria. E c'è la ragazzina, il Talmud dice che l'età di matrimonio giusta era 12 anni per le ragazzine e 16-17 per i ragazzi. Cioè una ragazzina, di là c'è Gerusalemme, il Tempio, il Sacerdote, di qua. E qui va meglio al Signore. Cioè, quasi come per dire veramente, no? Cioè, quello che poi l'Antico Testamento e il Nuovo dicono, no? Questo Signore che viene accolto dai poveri. E Paolo dirà, no, i potenti non hanno potuto conoscerlo, perché i potenti sono presi dalla loro presunzione di autosufficienza, no? E allora, ecco, questa, l'angelo che entrando da lei dice rallegrati, anche noi dovremmo imparare a, credo a non dire, però chissà quando sarà, non dire più Ave Maria, ma dire rallegrati Maria, no? Però è così, no, inculcato, radicato, ma Ave è un saluto, come dire buongiorno. No, la vecchia traduzione, vi ricordate, diceva ti saluto piena di grazia, cioè quasi come che nel collegio dove educano gli angeli in paradiso, dicono, mi raccomando, quando entri da una signora, buongiorno, ti saluto. No, no, e rallegrati, come ascolteremo anche in questo periodo d'avvento, era l'invito che il Signore mandava a dire agli esuli di Babilonia, cioè quelli che i motivi di rallegrarsi non ce n'erano neanche uno. E allora era il dire avrete ancora motivo di gioire, perché la morte che vi è caduta addosso non sarà l'ultima parola sulla vostra vita. Rallegratevi. E il saluto quindi dei profeti a Israele, no? E Maria che qui rappresenta tutto il popolo, no? Piena di grazia, ricolmata dell'amore di Dio, perché? Perché il Signore è con te. E notate, a quelle parole ella fu molto turbata e si domandava che senso avesse un saluto come questo. E l'angelo comincia a parlarle e poi Maria domanderà, come avverrà questo? Notate, prima si domanda e poi domanda. Cioè una tipa, perché sapete, fare domande ci vuole anche coraggio, poi addio. A Dio, c'è una volta. Ha detto Dio, amen. Ha detto Dio, no? Invece questa pone domande a Dio. E la cosa che è ancora più, no, paradossale è che Dio si sta alle domande di questa ragazzina. È importante domandarsi. Perché noi veniamo da una tradizione in cui, sai, ti dicevano come le cose, la dottrina, ti davano la dottrina, ti dicevano così, i preti ti spiegavano cose, punto. Anzi, porsi troppe domande era visto anche un po', no? Perché bisogna obbedire, la fede è cieca, e poi quando non ci si capisce si dice, ma è un mistero, bisogna credere, è un mistero. Dice, ma io mi domando, sono le domande. E allora questa giovane donna che interroga, no? È interessante perché allora se in Luca, come dice qualche biblista, Maria è l'immagine del discepolo, perché sapete, ci si domanda alcune volte, cioè Luca, Matteo, Marco, Giovanni, che scrivono il Vangelo, parlano di Gesù e quindi hanno una loro immagine di Gesù, che come sappiamo da Vangelo a Vangelo, no, è sempre lo stesso Gesù, però con degli aspetti diversi, però ci presentano anche i discepoli, e quindi hanno dentro di sé un'immagine di discepoli, il discepolo che Gesù amava nel Vangelo di Giovanni, il discepolo in Matteo che come lo scriba, ogni scriba convertito al regno è colui che sa trarre dal suo tesoro cose antiche e cose nuove. In Marco è il discepolo che non capisce mai, che sempre arranca dietro il Signore. In Luca, per alcuni, è Maria, chi domanda, chi ascolta e domanda. Quindi è interessante anche questo, il cammino verso l'integrità è un cammino fatto in cui il Signore opera, ma vuole che ci siamo anche noi, ci ha donato un'intelligenza, una volontà, un sentire. Giocate. E vado verso la fine, ecco, no? E quindi chiederemo a Maria cosa avrà capito di tutto anche questo discorso teologico che l'angelo le fa. Avrà capito che avrai un figlio, sarai madre, no? C'è una parola che rende fecondi, rende generativi. Per Maria in maniera unica, no? Perché Dio si è fatto carne in Gesù e non sarà. Però in qualche modo in ogni credente che ascolta la sua parola c'è questa parola che poi diventa parola capace di generare vita, no? Di essere persone feconde, no? E forse anche in questo tempo che tende un po', e ci sono, abbiamo anche motivi, alla depressione, alla non speranza, e al vedere tutto nero, attenzione alle parole che ascoltiamo e che lasciamo, a cui diamo fiducia, a cui siamo sempre lì. Io penso che noi dovremmo fare come credenti anche proprio aggrapparci alla parola, leggerla. Per quello vi dicevo, almeno un pochino al giorno di Vangelo di Luca, per dire in questo tempo di avvento, leggerla, per aggrapparci alla parola. In modo che questa parola, come dire, ci infonda poi il dono di Dio, no? Il fatto che Lui è con noi, anche in questo tempo. In modo che rispetto a tutte le altre parole che fuori dentro di noi possiamo sentire di morte, non le annulliamo, ci sono, ma siamo aggrappati alla parola di Dio, la parola di Dio che è vittoria sulla morte. Non so se ci sono, se c'è qualche domanda o qualche breve risonanza.
Allora, pensando alla sua struttura, anche Giovanna, cioè conosceva anche penso di istituzione della visione una riflessione sul fatto che il fatto che tu è stato un figlio adottivo diciamo di superata e poi a un certo punto ci ha donato sua madre, cioè ci ha adottato. Era questa una riflessione del collegamento che stavo interrogato.
Sì, non saprei che dire questo.
Se ti sarà possibile in futuro, se potessi, diciamo, anche un po' dal punto di vista storico, catechetico, dirci delle cose che dovrebbero essere già scontate, della serie come ci si accosta alla parola, perché spesso no, trovi delle persone che iniziano a disquisire, vedi qua c'è scritto quella, oppure il passaggio dall'essere vietata la lettura, poi, sì. Poi c'è il discorso della lettura in comunità, la lettura personale. Sì. Cioè, io non so se è corretto che io mi legga il Vangelo di Luca da solo, cioè, perché per quanto mi riguarda mi sento abbastanza pericoloso. E quindi è fondamentale il fatto che si legga in comunità e lo stesso brano si rilegga dopo un certo periodo, credo io. Ecco, quindi se potessi...
Sì, sì, no, volentieri penso che, poi parlando sempre un po' della ignoranza biblica non colpevole che si ha, nella quale siamo stati non formati, ecco, diciamo. E allora, approcciandoci invece, ecco, come cosa tenere un attimo a... presente, no? Nell'approccio, e perché questa parola per noi non è come nessun'altra parola, nonostante che poi noi crediamo che Dio, no, si rivela anche in una poesia, anche in un qualcosa come si vede in tutta, però per noi questa parola è unica in qualche modo, in relazione da luce, riceve luce, ma noi continuiamo a, no, come dire, a leggere questa, ad approfondire questa, perché questa, sì. Sì, volentieri.
E da un altro punto di vista, questa visione di un'educazione la prima è stata, perché è sottolineato molto l'esempio della diapositiva, che sta dentro l'oscura situazione, no? Parte delle cose. E quando hai detto, no, Maria è sempre certo, no? Maria è il luogo in cui questa unificazione avviene proprio anche fisicamente tra l'uomo e Dio.
No, perché in Cristo avviene l'unificazione, non in Maria. E Maria partecipa all'opera di Cristo, ma non in Maria. Maria non è la quarta dea, e non è neanche, no, ma non è, come dire, l'unica mediatrice di tutte le grazie, no, l'unico mediatore è Cristo. Per cui Maria partecipa, Maria, lui viene, che nel corpo di Cristo, che è la Chiesa, è la tutta santa. E quindi, perché noi vediamo nella nostra sorella veramente quello che speriamo per tutti e che sappiamo che Dio l'ha. Però l'unificazione avviene in Cristo. Bene, allora buona serata. Ci diamo ancora, a Dio piacendo, ci vediamo ancora al 10, oggi è 3, e 10 e 17, ancora su queste. Quindi seguiremo le quattro domeniche del tempo. Buona serata a voi e anche agli amici di Zoom, che saluto, un caro saluto a tutti voi.